www.edigio.it e la storia continua. Le carbonaie, il pesco e le pesche di monate erano attività nel Varesotto. Le carbonaie. C'erano però dei castagni fruttiferi e in questi casi spesso prendevano la direzione delle carbonaie, di cui abbiamo già importanti tracce nei territori di Dumenza, Curiglia e Quasso. Scrive Maurizio Miozzi: oggi le montagne non sono più abituate a sentire il profumo acre delle carbonaie e solo l'attento osservatore può scoprire i luoghi dove avveniva il processo di combustione del legname. Rimuovendo il fogliame delle aie carbonili, si trovano ancora dei pezzetti di carbone, scoprendo alcune volte il punto esatto dell'accensione. In questi spiazzi del sottobosco i carbonai sceglievano il luogo idoneo per insediare la carbonaia e la capanna adiacente. La terra e la presenza dell'acqua erano elementi essenziali. A poca distanza, i taglialena lavoravano di buona lena, separando i tronchi adatti alla combustione. Donne e ragazzi trasportavano la legna verso il punto più vicino di raccolta, di solito posto più in basso. Il carbonaio, con destrezza, sceglieva tra gli alberi due pali a forma di forca che sarebbero serviti a sostenere il tetto del riparo, che veniva ricoperto di fronde. Questa rudimentale costruzione sarebbe servita nelle lunghe veglie per il controllo delle carbonaie accese. La primavera e l'autunno erano le stagioni adatte per costruire le carbonaie, quando il legname dell'anno precedente era seccato sufficientemente. Questa attività venne riducendosi progressivamente sin dai primi anni del Novecento e scomparve a metà del secolo quando altre energie e altri strumenti di produzione del calore entrarono nelle case e sui posti di lavoro. Il noce. Anche la presenza del noce poteva vantare una lunga consuetudine sul territorio e un considerevole uso del suo frutto. Al pari dei castagni centenari, famoso era il nusum, il mitico noce secolare di Brinzio, immortalato in centinaia di scatti. Alla Rasa, nella parte più alta del paese, sopravvive ancora oggi la piazzetta del noce, mentre un esemplare magnifico può essere osservato ad Azzate. Ciò serve a ricordarci che in ogni paese, in una piazzetta o di fronte alla canonica del prete, svettava un bell'albero di noce. Era una sorta di nume tutelare, un segno di abbondanza a cui molti ricorrevano per raccogliere qualche frutto nella notte tra il 23 e il 24 giugno, che è la magica notte di San Giovanni legata al solstizio d'estate, conosciuta anche come notte delle streghe in quanto venivano compiuti arcani riti a scopo propiziatorio, quasi tutti legati alla fertilità. In campagna venivano appositamente raccolti a scopo preventivo e a medicine e medicinale erbe, bacche e frutti, oppure compiute alcune lavorazioni alimentari. In tutto il Varesotto è sopravvissuta a livello popolare la preparazione del nocino, un liquore dolce e corroborante che si prepara esclusivamente con le noci ancora verdi raccolte a San Giovanni e che giunge a maturazione nel successivo Natale. Sono sufficienti questi pochi accenni per comprendere ancora una volta il nesso profondo tra tradizioni celtiche e riti cristiani. Al pari del castagno, il noce era diffuso dappertutto, talvolta sotto forma di estese piantagioni, ma sempre come eredità di ciò che nei secoli aveva prodotto in modo spontaneo la natura. Così si scrisse: albero di una natura vorace, distende le radici per i colti dove incontra il terreno docile e non è perciò da rinnovare. La vecchia usanza di lasciarlo crescere ovunque spunta naturalmente, ma c'è posto per tutti, specialmente in quei poderi che fronteggiano le strade, le piazze e i luoghi incolti. Si conosce qualche caso in cui i conduttori agricoli hanno dato vita a una piantumazione più estesa del noce. Ma non siamo di fronte alla consapevole volontà, con idonei investimenti, di selezionare gli alberi e il frutto e di farne una solida attività economica. L'unica misura introdotta è stata quella di preferire varietà tardive, evitando che i delicati fiori della pianta soffrissero il clima incerto della primavera e così non potessero fruttificare. Ciò che si chiedeva al noce era di fornire ogni anno un buon olio che serviva sia per i usi medicinali sia alimentari. Sino alla fine del Settecento l'olio di noce era la vera alternativa locale all'olio di oliva. Sappiamo che lungo le riviere del Lago Maggiore e nelle zone meno battute dalla tramontana del Ceresio, è esistita in tempi antichi una discreta coltivazione di ulivi, come dimostra il lago di Garda, dove l'ulivo ha trovato la sua patria continentale, con determinati accorgimenti ambientali e produttivi. Si può anche arrivare a risultati ottimi e stabili. Queste condizioni, nel Varisotto e nei suoi laghi, non si sono mai verificate. Di conseguenza, l'olio di noce ha avuto un ruolo importante, ma condizionato a sua volta dai limiti del frutto, che dopo una complessa lavorazione dà un prodotto abbastanza scarso e per giunta facilmente soggetto a irrancidire. Da qui anche il suo prezzo più elevato. Tuttavia il suo gusto speciale ha sempre avuto molti estimatori e ancora oggi viene preferito per la preparazione di alcuni piatti tradizionali. Accanto a queste difficoltà originarie, la coltivazione del noce non è stata condizionata dalla preferenza, sia dall'Ottocento verso i se altri semi oleari, tra cui in particolare il lino, la colza, il mais e soprattutto il ravizzone o rapa da olio. Quest'ultimo era l'olio tradizionale dei Celti e in Lombardia ha avuto la propria patria storica. Anche la noce secca ha avuto un apprezzabile mercato per i suoi usi alimentari e in particolare dolciari. Pezzetti di noci compaiono in tanti piatti tradizionali come il pane con le noci, la torta con le noci, le forme locali di strudel nelle quali la noce si mescola assai bene con le mele e il miele. Dunque, una storia antica e viva ancora oggi che si tramanda anche attraverso alcuni dei proverbi e modi di dire più famosi del Varisotto, tra cui il famosissimo pan e nus mangià da spus, pane con le noci, cibo da sposo. Un altro motivo è forse il più importante che ha decimato le piantagioni delle noci può essere individuato nella qualità del suo legno e nella sua grossezza dei rami che unitamente al tronco lo rendevano assai lavorabile. In poche decine di anni l'albero raggiungeva una dimensione considerevole e sul mercato era stimato come che valesse molto di più del terreno su cui era cresciuto. Pertanto si lasciava che facesse parte del paesaggio senza alcuna obiezione, e se di noci ce n'erano già a sufficienza, non si esitava a venderlo ai falegnami. Il legname del noce è adatto a ogni sorta di manifattura, dalla più semplice e volgare a quella di lusso, sicché non v'è mobile o utensile di casa che non palesi la sua virtù. Ed è follia l'andarsi a cercare il legno forastiero con troppa spesa, quando si ha in paese da poter gareggiare con tanto vantaggio. Non è un caso che il Varesotto abbia vantato nei secoli scorsi un'ottima scuola di artisti del legno ed importanti aziende produttrici di mobili. Tutti hanno lavorato il noce e ci hanno lasciato opere molto apprezzate. Citiamo ad esempio lo scultore Bernardino Castelli, nato a Velate nel 1646, a cui possiamo ammirare pulpiti, cantatorie, altari e crocefissi e in molte chiese della città e del Varesotto. Notevole fama hanno avuto anche i mobili usciti dalla bottega dei fratelli Mentasti Belia e da quelle dei fratelli Alesini. Le pesche di Monate. Il magico spettacolo offerto dalla fioritura dei peschi sul lago di Monate è una delle immagini di benessere più delicate e convincenti del Varesotto e trova la sua naturale prosecuzione nel piacere che si prova a tenere tra le mani una scatola con l'etichetta Pesche allo sciroppo del lago di Monate, oppure in modo più diretto i Persig de Monà. Nell'aprirla, avvertendone il profumo, nel gustarle come si fa con un buon vino. Sebbene la coltivazione delle pesche sul lago di Monate possa essere ricondotta ad epoca rinascimentale, quando erano molto apprezzate sulle tavole delle più nobili famiglie, ciò non l'ha protetta dalla grave crisi attraversata dalla frutticoltura a metà del XX secolo. Si è rischiata la sua totale scomparsa. Ma grazie ad alcuni eroici coltivatori ciò non è accaduto e in anni recenti, grazie alla riscoperta degli antichi valori del territorio, si è tornati a valori paesaggistici ed economici di tutto rispetto. Tradizione vuole che localmente la conservazione delle stesse in sciroppo sia dovuta a un cuoco in servizio presso la villa La Motta di Travedona, Monate, in modo da poterle utilizzare come gustoso dessert fuori stagione. Si dice anche che i Visconti di Modrone ne abbiano sostenuto certamente l'idea. La produzione avviene nei mesi di giugno, luglio ed agosto, sulla base dei differenti ritmi naturali di manutenzione, di maturazione dei frutti, ovviamente diversi anche in base alle varietà. In genere la più apprezzata, anche per tradizione, è la pesca a polpa bianca, ma la sostanza non cambia neppure per quella a polpa gialla, perché è sempre la compattezza della polpa che rende entrambe idonee alla conservazione in scatole. I comuni interessati alla produzione sono ben definiti nel disciplinare: Travedona Monate, Cadrezzate, Comabbio e Osmate, perché ciò corrisponde a una storia secolare in cui non sono mancati sacrifici e passione. Pertanto le norme sono rigide: raccolta fatta a mano a fine giugno e a fine agosto, al mattino dalle 5 alle 9, dal momento che la raccolta, al momento del riscatolamento, non devono trascorrere più di 8 ore, e lo sciroppo aggiunto al prodotto deve essere formato soltanto da acqua e zucchero, senza altri additivi. E la bollitura deve venire a bagnomaria per un minimo di 15 minuti a 90 gradi. La chiusura delle scatole va effettuata a macchina. La rapidità e l'esattezza di questo procedimento è fondamentale per preservare la consistenza soda e compatta delle pesche, la loro tipica croccantezza, insomma, quel gusto che le rende uniche.